12 persone si trovavano riunite nella serra d'inverno dell'albergo. 12 persone visibili, di sangue, carne, muscoli e ossa, che vestivano panni, pensavano, agivano. È una tredicesima invisibile, tanto più presente nella sua essenza incorporea. Sicché ognuna delle altre poteva averla accanto e addosso, muta, inavvertita e implacabile. 12 persone, provenienti da lontane parti del mondo, o che da assai lontano tornavano, inconsapevolmente legate a un comune destino. Quotidianamente giocavano col tragico e consideravano la tragedia materia di speculazione artistica e di commercio, ideandola, plasmandola, rendendola parlante e viva sullo schermo. A riunire quelle persone lì dentro erano stati i milioni di Giucè Caienni e di Micheluccio Vernieri e la volontà di Vassilli Boldischi. Queste due forze, una bruta e l'altra brutale, seppure intelligente, avevano creato la Cidalia Film, casa cinematografica annunziatasi subito solida e potente. Che i milioni ci fossero nessuno poteva dubitare, dopo la pubblicità data ai grossi depositi in banca, alle elargizioni benefiche, all'acquisto di un immobile principesco che accoglieva nelle sue grandi sale con gli uffici della società un battaglione di impiegati, di tecnici, di fattorini. L'immobile era situato proprio nel centro di Roma, in una piazzetta silenziosa e austera, pavimentata di grosse selci corrose, che avevano conosciuto lo scalpitio degli equipaggi attaccati ai cocchi di qualche porporato e di un governatore al tempo dei papi. Ma appunto perché tanto principesco e austero, Vassilli Boldischi, anima di vagabondo, lo sdegnava. E mentre duravano i preparativi per l'inizio dei primi film, si era astenuto dal recarvisi e obbligava i due finanziatori e gli attori di primo piano a riunirsi all'Excelsior, dove alloggiavano anche Giucè Caienni, Micheluccio Vernieri e alcuni attori. Quella mattina erano ormai le 12 e il sole di dicembre, il cristallino sole invernale che a Roma ancora riscalda, entrava dalle vetrate spandendosi per la sala. Avevano già discusso e messo a punto gli ultimi particolari di un film storico, quindi Boldischi, senza aver l'aria di essersi accorto dell'ora, si era immerso nella lettura di un soggetto biblico che avrebbe dovuto permettere la ricostruzione in una fantastica cornice di sogno della creazione del mondo. Attorno a lui le altre 11 persone, stanche per 2 lunghe ore di concentrazione mentale, ascoltavano distrattamente. Avendo Iddio creato e abbellito questo universo, formò il primo uomo e la prima donna e li mise in un giardino, delizioso, da cui furono scacciati per la loro disubbidienza. Assia Peris si riversò un poco sul divano. Paolo Vergolli le diede un'occhiata lunga e scrutatrice. La voce di Boldischi continuava monotona, anche il suo accento straniero non contribuiva certo a rendere più divertente la lettura. La debolezza dei fondatori del genere umano divenne allora la sorgente di tutti i vizi. «È un vizio anche fissare le donne?» mormorò Assia, senza guardare Paolo Vergolli. «Ogni vizio ha la sua tentazione», sentenziò questi, togliendosi il monocolo. Qualcuno nella sala chiese che si facesse silenzio. Imperciocché Caino, loro primogenito, commise un orribile fratricidio e fu il ceppo degli uomini cattivi. L'inclinazione al male passò dai padri ai figli. Tubalcani inventò il ferro micidiale. «Oh!» esclamò Carlo Trini, sollevando il capo sormontato da arruffati capelli rossi. «Tubalcani! Gli uomini non se ne servirono al principio che contro gli animali feroci, ma ecco che gli uni s'armarono contro gli altri e tutti si ingolfarono nelle scelleratezze. Dio, non conoscendo più in essi la sua immagine, li castigò col diluvio universale e castiga noi con questa lettera». I baffi di Giucè Caienni e la sua decorativa barba nera si sollevarono adirati, a occhi semichiusi, placido e tondo, con le mani sul ventre. Micheluccio Vernieri fece filtrare uno sguardo malizioso sul cranio lucido di Boldischi, il quale seduto davanti a lui stava curvo sul tavolo, tenendo il manoscritto della sceneggiatura con le due mani saldamente. Lo sguardo di Blanca Vertois non riusciva a staccarsi da quelle mani. Erano tozze, forti, leggermente spatolate alle dita, e la peluria bionda emetteva riflessi di metallo fin sulle prime falangi. D'un tratto il regista alzò il capo, gettò lontano da sé il fascicolo e si puntò con le mani al fragile tavolo che scricchiolò. Quel suo volto massiccio, scolpito rudemente, duro, faceva sempre una certa impressione su chi lo guardava. E anche questa volta gli 11 astanti ebbero ognuno per proprio conto reazioni non indifferenti. Blanca Vertois, che aveva sollevato lo sguardo dalle mani alla fronte del regista, ebbe un fremito visibile. Il volto di Boldwisky appariva pallido, quasi grigiastro, e la profonda cicatrice che gli tagliava l'arco sopraccigliare destro gli era diventata più che rossa, nerastra. «È inutile che io continui a leggervi i preliminari di questo soggetto. Va studiato con passione», sorrise in un modo che sembrò volesse mordere. «Stamane abbiamo messo a punto il Cesare Borgia, ed è già abbastanza. Dei fratelli di Caino ci occuperemo la prossima settimana».